Grazie Luciano anche per come riesce a mimare situazioni complesse.
Sono napoletano, scusate, se muovo bene le mani, chi le muove?
Questa è la forza del nostro sistema. Quindi io intanto vi ringrazio per quasi al limite al masochismo essere stati qui fino a quest'ora. Cercherò di essere veramente molto molto breve, però ci tenevo ovviamente a darvi anche una carrellata di quello che il Dipartimento sta facendo su alcune questioni che riteniamo particolarmente interessanti. Vi presento nel concreto due progetti che stiamo conducendo veramente in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologie, che immagino molti di voi conoscano. Non più tardi di 10 giorni fa abbiamo presentato la mano di Hannes, che è un'altra rivoluzione del nostro modo di pensare. I due progetti che nel concreto sinteticamente vi vado a presentare riguardano in particolare un esoscheletro collaborativo e un robot teleoperativo, cominciando dal primo progetto. Partiamo da un dato molto importante: l'affaticamento muscolo-scheletrico. Ci sono molti ambienti di lavoro dove la persona viene evidentemente sottoposta a un affaticamento muscolo-scheletrico. L'affaticamento può essere legato ovviamente a problemi che riguardano il sollevamento, lo spostamento, la traslazione di oggetti spesso ingombranti, posture veramente complicate, magari trattenute per tempi prolungati. Tutto questo ovviamente produce malessere. Tanto è che, stando ai nostri dati, l'affaticamento osteomuscolare costituisce circa il 60% delle malattie professionali occupazionali. Quindi questo è un dato che ci dovrebbe appunto far riflettere sotto questo profilo. Naturalmente gli ambiti, i settori dove noi registriamo problemi di questo tipo sono diversi, dall'agricoltura alla pesca, all'industria, evidentemente all'artigianato, ai servizi, fino anche nella pubblica amministrazione, sia pure, come voi vedete, una percentuale risibile. Tutto questo che produce naturalmente sofferenza per il lavoratore, ma anche una mancata produzione, inattività da parte del lavoratore, e poi naturalmente riabilitazione e reinserimento. Anche questo, da un punto di vista sociale, purtroppo comunque produce dei costi. Tendenzialmente, se Dio vuole, tuttavia, parliamo di affaticamento osteomuscolare con diciamo di basso livello, quindi con micro permanente o comunque bassa. Pochi sono i casi, per fortuna, di affaticamento macro permanente, ma comunque sono importanti. Ecco, questo è un dato pure che vale la pena tenere in considerazione. È una distribuzione di quelle che sono le giornate di inattività di un soggetto che è sottoposto o è vittima di affaticamento osteomuscolare. Mediamente vedete che ci collochiamo con un picco tra i 20 e i 30 giorni, quindi questo ovviamente significa una sofferenza prolungata del soggetto e inattività ovviamente anche all'interno del sistema. E allora l'idea qual è? Non è che sia originalissima, molte persone ci stanno lavorando, ma noi ci stiamo lavorando tanto quanto, forse di più di altri. L'idea è quella di creare una struttura esterna, per questo esoscheletro, che supporta evidentemente il lavoratore per alcune attività. Che cos'ha di caratteristico questo esoscheletro? Si compone di due parti: una parte, diciamo, che supporta gli arti superiori, una parte che supporta gli arti inferiori. Naturalmente tutto questo con una particolare protezione, in particolare per ciò che riguarda l'area lombare. Io sono un ingegnere, quindi ovviamente ho dei limiti in termini di ergonomia, ma almeno dal punto di vista dei controlli e di quello che deve essere il dimensionamento di un esoscheletro, comunque do un contributo insieme ad altri colleghi che ringrazio. Nello specifico, per ciò che riguarda il tronco superiore, qui abbiamo schematizzato come stiamo realizzando i cinematismi che ovviamente supportano il movimento delle braccia. E quindi questo vi dà l'idea dello studio da un punto di vista sia meccanico sia dal punto di vista sensoristico e di attuazione dei motori per il supporto degli arti superiori. In analogia si sta facendo uno studio anche per ciò che riguarda ovviamente la parte lombare, le gambe. Teniamo presente che sulle gambe si scaricano evidentemente anche i pesi di chi sposta magari oggetti. Questo ci dà un forte aiuto perché vuol dire in qualche modo scaricare la colonna vertebrale da un punto di vista meccanico e portare attraverso l'esoscheletro questo peso sul terreno direttamente. Un aspetto importante che stiamo facendo con l'esoscheletro è quello di vedere come in qualche modo questi comandi, questi attuatori, non entro ovviamente nel dettaglio, possano trovare spontaneamente modo di attivarsi attraverso per esempio dei sensori elettromiografici, per cui non appena il sensore elettromiografico registra che il muscolo è attivo e in qualche modo ne percepisce attraverso una sua sensibilità anche una scala di valori, ecco che questo sensore mette in moto gli attuatori che poi danno sostegno e supportano gli arti. È un lavoro complesso perché dal punto di vista di messa a punto, no, di taratura del sistema, bisogna fare in modo che l'esoscheletro ovviamente aiuti l'uomo e non addirittura lo porti in sofferenza, perché va in contrapposizione rispetto a quelle che sono le intenzioni del lavoratore stesso a svolgere la funzione. Ecco, questo è un esempio di come sta sviluppando il progetto e diciamo ovviamente non si poteva portare qui fisicamente l'esoscheletro, ma ecco, da questa immagine abbiamo una percezione di come sta evolvendo per esempio la progettazione, la messa a punto prototipale. Non siamo evidentemente ancora nella fase di ingegnerizzazione, quindi parliamo di una fase RTL, tanto per essere chiari, che sta intorno a 3,5-4, come si sta sviluppando la parte prototipale degli arti inferiori. Ovviamente, e qui spero che non vedo il mouse, però la prego mi aiuti stavolta, perché sui filmati, ecco, bravissimo, speriamo che parta il filmato. Qui stiamo vedendo per esempio come l'esoscheletro, almeno per ciò che riguarda la parte lombare, può assistere alcuni lavoratori in alcuni ambiti di carattere industriale. Per esempio nell'industria automotive, quando l'operatore deve stendere cavi all'interno del veicolo piuttosto che montare sportelli, mettere cofani, o addirittura nel caso del gommista, dove nell'ambito di una giornata per decine di volte movimenta carichi che magari non sono importantissimi, ma dilatati in una giornata lavorativa, diventano veramente molto molto faticosi, e questo è evidentemente un limite rispetto al quale un esoscheletro potrebbe essere effettivamente efficace. Secondo progetto che è molto importante dal nostro punto di vista, il robot teleoperativo. Allora, noi siamo stati purtroppo testimoni di casi di infortunio mortale, ne faceva prima drammaticamente cenno, credo, Canio Mennuti, quando parlava, quando ha fatto vedere queste cisterne che drammaticamente vanno a fuoco. A Livorno, come voi ricorderete, Pasqua, abbiamo avuto un dramma legato a due lavoratori che erano impegnati nella manutenzione di serbatoi. Il problema che ovviamente noi stiamo cercando di studiare è quello di vedere se questo tipo di lavorazioni particolarmente complesse, svolte su scenari ad alto rischio, possono essere emulate da robot anziché da uomini. Questi sono scenari tipici di come si possono configurare situazioni ad alto rischio, quindi come voi vedete da situazioni dove c'è attività di inquinamento ormai molto avanzato, per non parlare per esempio degli impianti nucleari e scenari drammatici, catastrofici per effetto di calamità naturali e quant'altro, esigono che l'uomo possa essere sostituito nelle sue attività. Allora l'idea qual è? L'idea è quella evidentemente di creare un robot che quindi in via remota possa essere comandato da un operatore attraverso delle tecnologie molto smart, quindi creare un master che è ovviamente l'operatore, magari assistito da tecnologie diciamo abilitanti, come diceva prima Luciano, per esempio realtà aumentata e quant'altro, e questo operatore diciamo sufficientemente distante, quindi messo in sicurezza rispetto allo scenario d'alto rischio, possa comandare un robot a distanza. Vediamo che cosa stiamo parlando. Di fatto questo robot a distanza si compone essenzialmente di tre parti: la parte diciamo delle gambe, o meglio la parte che comunque ci porta sullo scenario, quindi la parte di locomozione, e rispetto a questo vi facciamo per esempio avere già un'idea di quello che si sta sviluppando a Genova, o meglio di quello che si è già sviluppato. Parliamo di un quadrupede che ha già delle caratteristiche, come vedete, molto evolute. Questa è già la seconda generazione del quadrupede di cui stiamo parlando, e vedete che il sistema di automazione, diciamo di messa a punto del sistema quadrupede, che peraltro è stato scelto rispetto al bipede perché la stabilità, ci insegna più che altro la natura, è di gran lunga maggiore rispetto al bipede nel caso appunto di quattro zampe, e vedete che un sistema di questo tipo, assistito quindi con servocomandi e magari coadiuvato da realtà aumentata, quindi da tutta una sensoristica che ovviamente collabora alla messa a punto del sistema, ci consente di entrare su scenari che sono veramente complessi dal punto di vista delle attività e del lavoro. Beh, sopra a queste quattro gambe che cosa mettiamo? Sicuramente un braccio, quindi l'idea è quella di mettere appunto un braccio robotico che si muove, vedete, in perfetto sincronismo rispetto a un braccio che è strumentato, per cui anche in questo caso il fatto di poter articolare e gestire la movimentazione da remoto attraverso una corretta implementazione di sensori sul braccio dell'operatore ci consente in via remota di muovere l'articolazione del braccio. Beh, una volta che siamo arrivati al braccio dobbiamo poi metterci una mano sopra, e quindi è stata sviluppata una mano che può in qualche modo assisterci. È evidente che l'operatore dovrà essere dotato da remoto di un esoscheletro, che è quello che voi vedete, quindi in questo caso abbiamo un esoscheletro a tre dita, ovviamente munito di sensoristica e di servocomandi. Badate che non è solo un fatto meccanico, perché l'operatore a remoto come dire, percepisce addirittura la reazione fisica di quello che il robot in via remota opera, nel senso che se il robot percepisce reazione, l'operatore percepisce a sua volta reazione, nel senso che c'è addirittura una combinazione di sensibilità, no? Una corrispondenza di sensibilità. Quindi anche la mano in qualche modo è in prossimità di una messa a punto. Tutto questo deve essere combinato in un sistema che poi ovviamente è implementato con altre tecnologie abilitanti, come quello della realtà aumentata, ci consente alla fine di completare il progetto, speriamo da qui a un anno e mezzo. Questi sono scenari che l'operatore si troverà a dover governare secondo appunto tecnologie abilitanti di realtà aumentata. Spero di essere stato sufficientemente breve, ma di avervi dato uno spaccato degli altri ambiti su cui il nostro dipartimento sta lavorando, e vi ringrazio.
Direi che ringrazio l'ingegner De Petris e tutti i relatori di questa seconda sessione. Siamo andati un po' lunghi, ma mi pare che ne valesse la pena per tutte le novità che sono state illustrate. Quindi vi ringrazio ancora e chiudiamo la sessione.
Grazie.